SBS Italian.
Allora, 24esima giornata, Juventus Frosinone 3-0, Cagliari Parma 2-1, a Bergamo Milan batte Atalanta 3-1, a Ferrara Fiorentina batte Spal 4-1, Empoli Sassuolo 3-0, Genoa Lazio 2-1, Udinese Chievo 1-0, Inter Sampdoria 2-1, Napoli Torino, l'abbiamo appena detto, si è conclusa con 1-0, e domani si gioca Roma Bologna. Classifica della Serie A, Juventus in testa con 66 punti, allunga dunque sul Napoli che ne ha 53 al secondo posto, poi Inter 46, Milan 42, Atalanta e Roma insieme alla Lazio con 38, ma la Roma ha una partita in meno, Fiorentina e Torino 35, Sampdoria 33, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 28, Cagliari 24, Udinese e Spal 22, Empoli 21, Bologna anche lui con una partita in meno 18, Frosinone 16, chiude il Chievo a 9 punti. E allora, Dario Castaldo, cominciamo naturalmente con il parlare della Serie A per quanto riguarda le partite di testa e il successo della Juventus, che nell'anticipo del venerdì ha ritrovato alcuni dei suoi uomini migliori e non ha lasciato scampo al Frosinone, è in copertina.
Sì, perché la Juventus, che lo ricordiamo è impegnata in settimana nell'andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico, ha chiesto e ottenuto l'anticipo addirittura al venerdì, ne ha approfittato Allegri per rimettere in campo alcuni dei protagonisti che poi per infortunio o per scadimenti di forma ultimamente si erano visti un po' di meno. Al centro della difesa sono tornati Bonucci e Chiellini, in attacco tridente con Mandzukic, Ronaldo e Paolo Dybala, ed è stato proprio l'argentino ex Palermo ad aprire le marcature contro i ciociari dopo appena 5 minuti, gran sinistro da fuori della gioia. Ascoltiamolo il gol che ha aperto le marcature all'Allianz Stadium di Torino, raccontato dai telecronisti di Sky, Trevisani e Adani.
Cava sul sinistro, perde l'equilibrio, non il pallone, Dybala, zona tiro, sinistro all'incrocio,
madre mia,
di Paolo Dybala che segna un gol fantastico.
Madre mia, ha detto anche Adani nella circostanza, ma ci stava, gol davvero strepitoso quello di Dybala che ha aperto le marcature, Dybala che non segnava da 492 minuti. È stata bella l'esultanza soprattutto di Cristiano Ronaldo, che nella partita precedentemente vinta dalla Juventus a Reggio Emilia contro il Sassuolo, anche in quel caso un 3-0, aveva esultato al proprio gol facendo il gesto di Dybala, cioè la maschera, coprendosi praticamente metà volto con la mano. Dybala gli ha restituito il favore, in pratica ha celebrato il proprio gol con la piroetta alla Cristiano Ronaldo. Insomma, Juventus, la cui partita si mette subito in discesa, alla fine un successo abbastanza comodo sul Frosinone. Va detto che una volta trovatasi in vantaggio per 2-0, situazione di punteggio che si è verificata dopo appena 17 minuti, gran bel gol di Bonucci proprio per la cattiveria con la quale il difensore bianconero ha anche strappato il pallone a Mandzukic, la Juventus ha lasciato anche alcune opportunità al Frosinone, che è stato pericoloso in un paio di circostanze con calcio da fermo, soprattutto con Camillo Ciano. Insomma, alla fine però è arrivato questo 3-0 anche con la 19esima rete stagionale in Serie A di Cristiano Ronaldo nella ripresa. Al termine della gara hanno chiesto all'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri un commento sulla prestazione e sul gol di Paolo Dybala anche in prospettiva Atletico. Ascoltiamo Allegri.
Ha fatto un gran gol, ha fatto una bella prestazione, direi che sono contento per Paolo perché ha bisogno anche di questo gol, che dopo alla fine gli attaccanti vivono per questo. Direi che siamo in un buon momento, ora ci prepariamo a giocare la prima dei due match contro l'Atletico Madrid, che sarà sicuramente una partita diversa, dove ci vorrà molta attenzione, dove bisognerà andare a giocare a Madrid per fare gol.
Ecco, bisognerà soprattutto fare gol a Madrid, quindi lascia intendere che potrebbe avere spazio in quel caso anche dal primo minuto Dybala al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico. Ricordiamo che si giocherà quando in Australia, sulla costa est, saranno le 7 di mattina di giovedì, in questo caso si può dire, no Marco? Sì,
sì, se vuoi, certo.
nel senso che magari alle 7 di mattina gli amici di Perth, no, ecco. Dunque, detto di quel che è stato contro Frosinone, la partita appunto contro i Ciociari della Juventus ha visto anche il rientro in campo dal primo minuto di Giorgio Chiellini. Allegri alla vigilia aveva fatto capire che quelle sarebbero state le sue intenzioni, perché c'è bisogno di recuperare il capitano, e allora ha detto Allegri: in circostanze del genere, se anche il giocatore non ha i 90 minuti nelle gambe, è meglio farlo partire dall'inizio piuttosto che lanciarlo nella mischia a match in corso. Allora ascoltiamo Allegri proprio sul contributo di Giorgio Chiellini.
Rugani ha dato, non è in condizione di poter giocare, quindi a Chiellini devo mettere dei minutaggi. Quando ci sono giocatori che rientrano, è meglio subito farli partire che magari aspettare di farli giocare mezz'ora alla fine. Invece secondo me le ha fatto bene giocare una partita.
Questo dunque Massimiliano sul contributo di Giorgio Chiellini, soprattutto sul perché ha deciso di schierare il capitano dal primo minuto in questa partita vinta dalla Juventus contro il Frosinone per 3-0.
Prima di passare alle inseguitrici, leggiamo anche la classifica dei marcatori, che vede in testa, come tu hai già accennato, Cristiano Ronaldo della Juventus con 19 gol, seguito da Piontek del Milan, ex Genoa, con 17, e poi Zapata dell'Atalanta con 16 insieme a Quagliarella, Milik del Napoli con 11, Caputo dell'Empoli e Immobile della Lazio con 11 reti. Allora, abbiamo detto Napoli e Inter, entrambe reduci da un match positivo in Europa League. Per l'Inter è andata bene, per il Napoli un po' meno.
Cominciamo dal Napoli, che come dicevi qualche istante fa ha concluso il proprio match, il posticipo serale contro il Toro. Ha visto il Napoli, la Juventus scappare a più 13, 0-0, fermato il Napoli dai Granata, nonostante la formazione di Ancelotti abbia spinto forte sia dall'inizio. Nuovamente sugli scudi il portiere del Toro Sirigu, bravo soprattutto su Insigne, un paio di occasioni capitate a Milik non sfruttate dal polacco, c'è stato anche un palo che ha negato ad Insigne, neo capitano del Napoli, dopo la partenza di Marek Hamšík, la rete di quello che sarebbe stato il meritato vantaggio al 74esimo. Come dicevamo, è finita 0-0. Se c'è una squadra delusa, però, è soltanto il Napoli, che come detto sale a quota 53 punti, ma vedere la Juventus scappare ormai in maniera irrecuperabile, più 13, come detto, il vantaggio dei bianconeri sui partenopei in testa alla classifica, mentre per il Toro si tratta dell'11esimo pareggio in 24 partite, muove la classifica in una giornata complicata la formazione di Walter Mazzarri, che dunque esce indenne anche dalla trasferta con un'altra ex squadra, cioè il Napoli. Toro che resta in scia con la Fiorentina a 3 punti dalla zona europea e tutto sommato con un calendario che da adesso in poi dovrebbe essere leggermente più abbordabile, dunque per il Toro si aprono interessanti scenari europei. Diciamo invece dell'altra inseguitrice della Juventus, anche se parliamo di distanze siderali, l'Inter, per secondo 2-1 consecutivo per la formazione di Luciano Spalletti, dopo quello di Parma è arrivato quello interno contro la Sampdoria, partita che si preannunciava difficile soprattutto per le condizioni ambientali nelle quali la formazione nerazzurra era obbligata ad affrontare quella di Giampaolo, con tutte le polemiche seguite al caso Icardi che era in tribuna a seguire la partita, quasi a voler comunque lanciare un messaggio positivo alla società e ai compagni. L'Inter ha fatto la partita come era prevedibile che facesse, ha ottenuto un buon contributo da parte di Perisic e di Nainggolan. Perisic ha contribuito al gol iniziale, al meglio il gol che ha aperto le marcature di Danilo D'Ambrosio al 73esimo, perché ha fatto tutto il croato sulla sinistra, messo al centro e poi l'esterno. D'Ambrosio è riuscito ad anticipare i difensori della Sampdoria e a metterla dentro, pari quasi immediato della Doria con Manolo Gabbiadini. È arrivato 3 minuti dopo il gol partita di Raja Nainggolan sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla che è uscita dall'area, è arrivato il belga praticamente di contro balzo, non particolarmente reattivo il portiere della Samp Audero nella circostanza, ma insomma ascoltiamo le dichiarazioni nel dopogara proprio di Raja Nainggolan, al quale hanno chiesto un'opinione sulla vicenda Icardi.
Io penso che lui è uno che comunque ha sempre dato tutto, quindi spero soprattutto per lui e per noi che può anche rientrare più presto possibile, perché è un giocatore che nel passato ha dimostrato di quello che è capace. E davanti abbiamo un altro centravanti che sta facendo bene, ma alla fine per arrivare più lontano possibile hanno bisogno di tutti, quindi speriamo che si risolva tutto.
Insomma, questo è l'augurio di Raja Nainggolan, che dunque la vicenda Icardi si risolva positivamente, insomma, due dei giocatori più criticati in questa stagione nerazzurra, Perisic e Nainggolan, sono stati al centro di questa vittoria molto importante per l'Inter, perché come ha detto sempre Nainggolan in un altro estratto di questa intervista a bordo campo, la flash interview di Sky, le inseguitrici spingono, ce l'aveva soprattutto con il Milan, ma in parte anche contro la Roma, mentre l'Inter, come detto, ottiene il sesto punto nelle ultime due partite, anche in questo caso soffrendo, ma è un buon segnale. In conferenza stampa, insomma, si è presentato un Luciano Spalletti piuttosto rilassato rispetto a tante altre circostanze. C'è stato anche un siparietto, la possibilità di scherzare sul fatto che si sentisse un gattino miagolare da qualche parte nella sala stampa del Meazza. Lo ascoltiamo Spalletti al riguardo.
Non mi cambia a me quella che è la valutazione di Lautaro, perché ormai lo conosco bene io e lo conoscono bene dentro gli spogliatoi. Un calciatore che ha carattere, un calciatore che ha personalità, un calciatore che ha forza, un calciatore che farà gol. Un gattino, ma è nascosto? Ma è rimasto imprigionato da qualche parte? Perché piange?
Avvisiamo.
Secondo me da qualche parte. Guardiamoci. Che c'è? Ha rincorso un topo, dici?
Insomma, Spalletti ha strappato le risate agli astanti nella sala stampa del Meazza in questa circostanza. Chissà se l'hanno fatto apposta, visto che era la festa del gatto.
Esatto.
No, si celebra la festa internazionale. Tu che sei gattaro, queste cose le dovresti sapere.
Le so, infatti.
Insomma, clima molto più sereno in casa Inter rispetto a quello che si respirava 48 ore fa, quando Icardi è stata prima tolta la fascia e dopo la mancata partenza per Vienna si pensava anche che la sua parentesi nerazzurra potesse volgere al termine.
A questo punto passiamo al Milan, che ha battuto l'Atalanta a Bergamo, cosa non molto facile, non sono in tanti che ci riescono.
Sì, ed è stata una partita più complicata forse di quel che dica il 3-1 finale per la squadra rossonera, perché l'Atalanta era passata in vantaggio con Remo Freuler, ha avuto un altro paio di opportunità nel primo tempo, poi è arrivato il gol del pari della formazione di Gattuso con un gran sinistro al volo di Piontek su un cross davvero che non era semplice da controllare. Piontek addirittura l'ha spedito nella porta dell'Atalanta, pareggiando quindi subito prima dell'intervallo. Poi al decimo della ripresa, gran gol con un destro da fuori di Çalhanoğlu che ha portato avanti il Milan, e ancora Piontek a segno per la 17ª volta in campionato, ha trovato la rete del definitivo 3-1 per la formazione rossonera. Allora ascoltiamo al riguardo Piontek, il quale è arrivato in Italia soltanto nell'estate scorsa, quindi fa ancora fatica con l'italiano, preferisce esprimersi in inglese. Ascoltiamolo il polacco.
I'm very happy, but I'm striker. I would like scoring every match goals, 5 matches, 6 goals. This is amazing feeling, but I must continue this and help team all the time.
Questo Piontek è davvero di poche parole, 4 su 4 in campionato, un gol anche in Coppa Italia per il 23enne attaccante polacco. E a proposito della sua abitudine ad esprimersi più in campo che fuori, si è concesso una battuta al riguardo Rino Gattuso, credo che io non riesca a farvela sentire, però allora ascoltiamo Gattuso in un altro estratto della conferenza stampa, in quello non, che non possiamo far sentire. Dice che in pratica è come un bambino Piontek, che sa dire soltanto mamma e papà. Ecco, Piontek sa dire soltanto gol, gol, datemi la palla e segno io. Ma ascoltiamo un altro estratto nel quale Gattuso un po' più seriamente affronta il tema relativo all'importanza dell'attaccante polacco per la sua squadra.
Molto, 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 molto importante. Penso che in questo momento ci sta dando una grandissima mano, ma non solo a livello realizzativo, ma anche per farci sviluppare un tipo di gioco che stiamo ricercando. Ed è un giocatore importante, ma penso che tutta la squadra, anche vedere anche Patrick come è entrato per gli ultimi 25 minuti, mi è piaciuto, mi piace lo spirito che si respira in questo momento all'interno della mia squadra. Ripeto, noi dobbiamo continuare così, non parlare sempre dei singoli, perché è giusto non parlare dei singoli, ma parlare del collettivo, della squadra. Siamo in 25 e penso che in questo momento bisogna parlare più della squadra che dei singoli giocatori.
insomma, questo Gattuso sul contributo di Piontek, che è innegabile, ha detto insomma che il Milan è in una striscia positiva. Prima del successo sull'Atalanta era arrivato quello sul Cagliari, il pari allo Stadio Olimpico, la vittoria nei quarti Coppa Italia contro il Napoli, la vittoria di Genoa. Insomma, il Milan è davvero in una serie positiva che dura da tutto questo 2019 e ben oltre. L'ultima sconfitta è quella contro la Fiorentina e risale alla vigilia, all'antivigilia di Natale. Poi c'è stata anche la sconfitta nella Supercoppa italiana contro la Juventus, ma insomma Gattuso può coccolarsi i suoi nuovi arrivati, oltre a Piontek ovviamente anche Paquetà, ma soprattutto una classifica che sorride, perché la squadra rossonera ha consolidato al momento il quarto posto, a quota 42, a 4 lunghezze dall'Inter, con 4 lunghezze di vantaggio sulla Roma, che però ha una partita in meno, e 4 lunghezze anche di vantaggio sull'Atalanta. Allora, prima avevamo ascoltato un estratto, Gian Piero Gasperini, allenatore della formazione bergamasca, un po' se l'è presa con il risultato, ha detto un po' non rispecchia l'andamento della partita. Ascoltiamolo allora Gian Piero Gasperini.
Non c'erano i presupposti per il pareggio, poi quel gol indubbiamente agli ultimi secondi ha creato sicuramente un po' di sfiducia, più quello forse il 2-1 di Çalhanoğlu, quindi due episodi, perché anche il primo e il secondo tempo siamo partiti bene. Due episodi che in queste squadre a volte ci sono giocatori che lo possono fare, noi non abbiamo avuto la stessa reazione magari che abbiamo avuto altre volte, però da questa partita dobbiamo uscire con fiducia e con reazione.
Bene, riprendiamo la linea e dallo studio di Sydney c'è Marco Lucchi, in quello di Melbourne c'è Dario Castaldo per continuare a parlare di Serie A, ma passiamo adesso alla lotta per la salvezza che in molti casi si intreccia con quella per l'Europa League. Un crocevia importante è stato il match di Ferrara tra Spal e Fiorentina, nel quale però, Dario, il vero protagonista è stato il VAR, confermi?
Sì, la partita l'ha vinta la Fiorentina per 4-1, ma c'è stato un episodio che ha davvero cambiato la storia del match, e qualcuno sostiene che cambierà anche il futuro del VAR, perché sull'1-1 i padroni di casa hanno trovato il gol del vantaggio con Valotti, lo stadio è esploso, Valotti è andato addirittura a festeggiare e abbracciare il fratellino che era a bordo campo come raccattapalle, ma in quel momento l'arbitro ha fermato, a gioco fermo, è andato a consultare il VAR. Qualcuno ha pensato forse c'è qualche motivo per il quale il gol della Spal vada annullato, in realtà no, perché l'azione del gol sembrava regolare, effettivamente il gol lo era, ma l'episodio messo in discussione era avvenuto 30 secondi prima nell'area opposta, quella cioè della Spal. Insomma, si è ripreso perché c'era stato un contatto tra il difensore ferrarese Felipe e Federico Chiesa. Pairetto va a rivedere l'azione e non soltanto annulla il gol della Spal, ma decreta il calcio di rigore a favore della Fiorentina. Quindi dal 2-1 per la Spal si torna praticamente in campo sull'1-2 col gol della Fiorentina, che da quel momento in poi dilaga e ovviamente limitandosi alla partita domina e merita il successo certificato dalle reti intanto di Veretout sul calcio di rigore, ma poi di Giovanni Simeone e di Gerson negli ultimi 10 minuti. Ma insomma, da quel momento in poi si vive una partita paradossale con il pubblico che contesta qualsiasi decisione arbitrale. Dal punto di vista strettamente del protocollo, Pairetto ha fatto bene, perché l'azione sarebbe dovuta essere interrotta proprio in occasione di quel calcio di rigore non assegnato, però si discute sul principio, nel senso che non c'erano motivi per annullare la rete della Spal se non quello che l'azione 30 secondi prima sarebbe dovuta essere sospesa. Comunque, dal punto di vista del protocollo, la decisione di Pairetto è impeccabile. Sul piano del principio in sede UEFA si discute e probabilmente dopo questo episodio si continuerà a discutere, insomma discussioni molto, molto accese, soprattutto ovviamente a Ferrara, dopo tutto questo è stato vissuto e dove i 3 punti sarebbero stati determinanti per la formazione di Semplici. Ascoltiamo al riguardo uno dei tanti tifosi della Spal che poi hanno protestato davanti alle telecamere.
Queste cose qua fanno solamente male al calcio. Noi diciamo che la Spal deve andare in Serie B e la Fiorentina deve andare in Europa e risolviamo il problema, non veniamo neanche allo stadio.
Insomma, questo era un tifoso della Spal che, come detto, si è ritrovato dal 2-1 all'1-2 e adesso in classifica sente veramente il fiato sul collo della terzultima.
Senti, ma Pairetto è il figlio di Pairetto?
Sì, sì, e non è il primo caso di parentela tra gli arbitri italiani. Passiamo da questa sfida a un'altra, appunto, che si intrecciava i destini di una squadra coinvolta nella corsa per l'Europa, un'altra che invece deve salvarsi. Il Genoa ha battuto per 2-1 la Lazio, partita molto bella, con tante occasioni da una parte e dall'altra, se vogliamo, anche perché la Lazio nella seconda parte della partita fisicamente ha un po' ceduto, aveva portato in vantaggio il croato Milan Badel con un gran bel gol alla formazione di Simone Inzaghi al 44esimo, poi fortunoso il pareggio del Genoa con Sanabria. In pratica il sudamericano ha spedito il pallone alle spalle di Stracoscia dopo un contrasto invece molto ma molto bella la rete che a tempo ampiamente scaduto ha regalato i tre punti al Genoa. L'ha segnata il capitano Domenico Criscito con un sinistro in diagonale che ha anche baciato la parte interna del palo. Allora ascoltiamo proprio il difensore esterno ex Zenit, ex nazionale, alle microfoni di Sky.
Dopo l'1-0 magari anche la gente era negativa, però noi eravamo positivi, la siamo andati negli spogliatoi convinti di ribaltare questa partita, ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto tante occasioni, penso siamo stati tre punti meritati.
Questo dunque Domenico Criscito, capitano del Genoa, autore della rete del 2-1 con la quale il Grifone di Prandelli ha battuto la Lazio, posizionandosi davvero in una zona molto più tranquilla, quota 28 punti.
Abbiamo ancora 5 minuti per parlare delle altre partite. In sintesi, che cosa è successo?
La VAR, o il VAR anzi meglio, è stato determinante anche a Udine, dove una presunta gomitata di Giorgevic a Pussetto ha portato il direttore di gara a concedere un penalty ai friulani a tempo quasi scaduto in Udinese-Chievo, e dal dischetto si è presentato Teodorciuk, un po' a sorpresa, ma questo perché gli ultimi due calci di rigore l'Udinese li aveva falliti, uno con De Paul e uno con Lasagna. Tra l'altro Teodorciuk si era fatto parare il tiro da Sorrentino, poi si è ritrovato fortunosamente la respinta sui piedi e ha così segnato, come detto, al 90esimo, decidendo la sfida della Dacia Arena, quindi Udinese che batte il Chievo per 1-0 e sale a quota 22 punti agganciando la SPAL, e sale anche l'Empoli che ha battuto il Sassuolo per 3-0, tra l'altro tutte e tre davvero belle le reti della formazione toscana, che ha segnato con Kurtic il raddoppio, è arrivato con Acqua e ha poi deciso la sfida Farias, l'ex cagliaritano. Allora ascoltiamolo.
Anche prima mi trovavo bene, però l'inizio è sempre un po' dura, però adesso sto bene, ci capiamo tutti e quindi se continuiamo così faremo un bel fine campionato.
Dunque era la prima rete in campionato con la maglia dell'Empoli per Farias. Empoli che grazie a questi tre punti stacca momentaneamente il Bologna, che viceversa gioca domani. Tre punti molto importanti in chiave salvezza sono arrivati anche in uno degli altri anticipi del sabato, che ha visto il Cagliari spuntarla sul Parma in rimonta per 2-1 sugli scudi Pavoletti. Allora ascoltiamo l'attaccante dei Sardi.
Non era facile perché il Parma è un'ottima squadra, soprattutto si chiude bene e riparte con dei veri campioni. Noi siamo stati bravi a tenere botta, a prendere la partita anche sotto del gol, a riprenderla, e quindi questa notte ce la meritiamo, perché tanto che prendiamo schiaffi e stasera l'abbiamo dati qualche due.
Sì, è stata una giornata nella quale tante delle squadre che non vincevano da un po' sono tornate al successo. L'Empoli per esempio aveva ottenuto 2 punti nelle ultime 8 partite e anche il Cagliari ne aveva vinta soltanto una negli ultimi 4 mesi. Allora ascoltiamo al riguardo, provi a farlo sentire tu Marco, la soddisfazione del tecnico dei Sardi Maran.
È stata una partita molto, molto tesa dal punto di vista morale, per cui il fatto di averla raggiunta a pochi minuti dalla fine ha messo tanto pathos a tutti quanti, però c'è stata grande unità di intenti in questo periodo, la volontà da parte di tutti di uscire da un momento difficile. Oggi abbiamo messo il primo mattoncino per uscire.
A questo punto abbiamo un minuto per parlare dell'unica partita della 24esima giornata che non si è ancora disputata e vedrà in campo Roma e Bologna.
Sì, insomma a questo punto diventa molto delicata la sfida per entrambi. In ottica Champions la Roma non può permettersi di non seguire il passo di Milan e Inter, mentre in chiave salvezza il Bologna, che pure ha fatto bene da quando Mihajlovic ha preso le redini della squadra felsinea, non può permettersi di perdere troppo terreno rispetto a Empoli, Udinese e lo stesso Cagliari, che hanno vinto nell'ultima giornata. Ascoltiamo al riguardo le parole del tecnico degli emiliani, Sinisa Mihajlovic.
Sicuramente non andiamo là a fare la gita, a vedere Colosseo e Papa, ma andiamo là per fare la nostra partita e per cercare di portare a casa il risultato. Dipende molto da noi, dalla nostra prestazione. Non sarà facile per noi, ma non sarà facile neanche per loro.
Qui il tecnico della Roma, scusate, della Roma, lo è stato in passato nella Roma, Sinisa Mihajlovic, con il Bologna. Adesso siamo giunti al termine della prima ora, Dario, ma lo sport ritornerà nella seconda ora.
Sì, sembra una minaccia più che una promessa. Prima però concediamo e ricediamo la linea a Carlo Oreglia per un aggiornamento delle notizie.
Ma noi invece abbiamo ancora 8 minuti per parlare di sport, cominciando dal calcio australiano, in particolare da quello femminile, che ha avuto la sua conclusione proprio nel fine settimana.
Sì, e con il titolo vinto dal Sydney FC, dunque campione del 2019 nella W League, nella finalissima, nella Grand Final di sabato, le Sky Blues hanno battuto per 4-2 il Perth Glory. Ha aperto le marcature Savannah McCaskill, che è nata negli Stati Uniti e gioca ovviamente metà della sua annata negli Stati Uniti, tra l'altro proprio in una squadra che si chiama Sky Blues. A proposito di Sydney FC, ha segnato una doppietta Savannah McCaskill. Le altre reti sono state segnate da Chloe Logazzo, che anche lei ha segnato una doppietta, mentre Sam Kerr e Alyssa Motes del Perth hanno segnato per la formazione del WA. Un risultato che insomma interrompe, mette fine ad un dominio del Melbourne City che era durato per 3 edizioni consecutive del campionato australiano femminile. In compenso, celebrato il successo delle Sky Blues nel campionato femminile, passiamo agli uomini, dove invece prosegue la marcia solitaria del Perth Glory, che in una delle sfide giocate nel sabato si è imposto per 4-0 sul Brisbane Roar, reti di Davidson, Kio e Castro, con doppietta poi di Andy Keogh nel finale. Con questi 3 punti il Perth Glory allunga ulteriormente in classifica sulla concorrenza, dato che la più immediata inseguitrice, il Melbourne Victory, è stata bloccata sull'1-1 nell'anticipo di venerdì a Wellington dai Phoenix. Gol ad inizio ripresa di Roy Krishna per i gialloneri di Rudan a inizio ripresa, pareggio del Melbourne Victory con il rientrante Honda su calcio di rigore. Dunque Melbourne Victory al secondo posto. Non ha approfittato di questo mezzo passo falso della squadra di Kevin Muscat il Sydney FC, che ieri si è fatta fermare sull'1-1 in casa dai Central Coast Mariners, ultimi in classifica. 1-1 il punteggio anche in questo caso. È andata in vantaggio la squadra di Gosford con Aidan O'Neill al 36esimo, pareggio del solito Adam Lafondre, per lui 11 reti in 12 presenze in questa stagione con gli Sky Blues su calcio di rigore. È andata meglio all'altra squadra di Sydney, il Western Sydney Wanderers, che si è imposto un po' a sorpresa 3-1 ad Adelaide contro i Reds, reti di Riera, Bonevacia e Mayock, con l'eventuale e momentaneo 1-1 dell'Adelaide United. Il turno è stato completato dalla vittoria, in questo caso un po' a sorpresa, del Newcastle Jets per 3-1 su Melbourne City, per una classifica che dopo 19 delle 27 giornate recita: Perth Glory 46, Melbourne Victory 37, Sydney FC 36, Adelaide United 30, Melbourne City e Wellington Phoenix 28, Newcastle Jets, che in questo momento sarebbero fuori dai playoff, a quota 22, poi Western Sydney Wanderers 16, Brisbane Roar 12, Central Coast Mariners, che chiudono la classifica con 7 punti. Abbiamo parlato in prima ora, Marco, delle polemiche per l'utilizzo del VAR in spalla fiorentina. Ebbene, il tecnico del Newcastle Jets, Ernie Merrick, è stato sanzionato in settimana di ben $3,000 per alcune dichiarazioni sul controverso utilizzo del VAR in una partita di 2 settimane fa contro il Perth Glory. Mentre per quanto riguarda i contributi audio, credo che possiamo ascoltare in questo caso le parole dell'attuale tecnico del Perth Glory ed ex coach dei Western Sydney Wanderers, Tony Popovic, sulla netta affermazione dei suoi per 4-0 sul Brisbane Roar.
Going forward, we were excellent, but I thought we were a little bit sloppy defensively, and I thought we were a little bit open, very open to get caught in transition on the counter, and they had a few half chances and got into our box a little bit too easily for my liking, really.
Bene, a questo punto lasciamo il calcio australiano e abbiamo ancora, come detto, circa 3 minuti per chiudere la trasmissione e occuparci di quello di cui non ci siamo fino adesso occupati, Dario.
Sì, intanto vediamo la Serie B, Marco, un turno molto interessante perché si sfidavano le prime due della classe, Palermo e Brescia, con i siciliani che venivano da una settimana complicata con il ritiro della cordata inglese alla quale Zamparini sembrava aver ceduto la società. Al momento il futuro dei rosanero è davvero in dubbio, in questo momento c'è una sorta di gestione temporanea da parte proprio della segreteria dell'ex presidente Zamparini. Il Palermo sul campo aveva anche giocato meglio del Brescia ed era stato in vantaggio grazie alla rete di Nestorowski. Nel finale è arrivato il pari di Tremolada, dunque 1-1 nell'anticipo tra Palermo e Brescia, con le rondinelle che conservano la testa della classifica con un punto proprio di vantaggio sui siciliani. Alle loro spalle spingono un po' tutte: il Benevento ha battuto il Cittadella per 1-0, il Lecce ha superato il Livorno per 3-2, sale in classifica anche il Verona che in rimonta poco fa ha vinto in Liguria contro lo Spezia, rete di Zaccagni e Gustafsson dopo l'iniziale vantaggio spezzino firmato da Mora, in attesa di Crotone Pescara che si disputa all'alba di domani in zona playoff. Rispunta anche il Perugia che ha vinto in trasferta a Carpi per 1-0, ma sta salendo posizioni anche la Salernitana che è andata a vincere ad Ascoli per 4-2, turno concluso anche dall'1-1 tra Padova e Foggia. In classifica Brescia 43, Palermo 42, Benevento 39, Lecce 38, ma queste due squadre hanno una partita in meno. Poi Verona 36, Pescara 35, Spezia 34, Perugia 32. Questa è la zona playoff, come detto Salernitana ad un punto dal Grifone a quota 31, poi Cittadella 30, Cremonese Cosenza 27, Venezia 26, Ascoli 25, in zona playout Foggia 21, Livorno 20, Crotone 19, chiudono la classifica Carpi e Padova a quota 18 punti.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.